Cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Ci vuole una scienza, iniziamo questa puntata per sollevare il morale a Beatrice Mautino, che oggi è arrivata in redazione, registriamo in studio, eccezionalmente non negli armadi, è arrivata scuotendo la testa, dopo un po', insomma, ci siamo finalmente parlati e mi ha detto: Magnetto, ho sbagliato.
Sì, tra l'altro non mi piace sbagliare, però.
Non mi piace sbagliare.
Però l'ho fatto, perché nella puntata precedente, parlando dei virus, del norovirus in particolare, dei virus che circolano sulle crociere, ho detto norovirus, ho detto influenza, poi ho detto virus intestinali, ma io intendevo influenza intestinale e ho detto che non esistono.
Ai ai ai.
Allora, l'influenza intestinale non esiste, nel senso che non esiste un virus dell'influenza intestinale, esistono però i virus intestinali, il norovirus di cui stavamo parlando proprio in quel momento esiste e effettivamente colpisce l'apparato gastrointestinale, quindi ho sbagliato, cosa devo fare? Scusate.
No, beh, può succedere, poi appunto comunque influenza intestinale si usa, in realtà poi la usa anche spesso il personale sanitario per semplificare un po', quindi abbiamo comunque fatto ammende, quindi puoi sentirti sollevata ed essere pronta per questa nuova puntata di Ci vuole una scienza. Di cosa parliamo oggi?
Parliamo di ipnosi in sala operatoria e di un putiferio nella ricerca con le intelligenze artificiali. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
Ti piace lo spazio? Non ti piace lo spazio?
Tutto bene, sì?
Sì, diciamo che cercavo di ipnotizzarti per convincerti a non parlare più di spazio.
Sì, vabbè, la vedo molto difficile, soprattutto se poi è questa versione un po' da macchietta dell'ipnosi Mautino.
In realtà io volevo ricreare quelle scene che si vedevano in alcune trasmissioni televisive ormai qualche decennio fa, in cui personaggi più o meno bizzarri, mettiamola così, si esibivano in performance di ipnosi o dei conduttori oppure dei partecipanti del pubblico, no? Sentiti una gallina.
Ecco, quelle cose alla Giucas Casella in pratica.
Che anzianità, Megnetti, mamma mia.
Il tempo corre per tutti, anche per gli ipnotizzatori.
Comunque, torniamo seri, perché lo spunto di questa patetica gag iniziale arriva da una notizia che ha circolato abbastanza nelle settimane passate e per la quale ci avete anche chiesto dei chiarimenti. La leggiamo così come l'hanno data in molti. Molinette ha asportato tumore al colon in ipnosi su paziente sveglio.
Ecco, le Molinette, lo ricordiamo, sono il più grande ospedale di Torino e proprio lì a fine aprile un uomo di 76 anni che era affetto da un tumore al colon doveva essere operato d'urgenza. E il problema è che era stato giudicato inoperabile in anestesia generale da altre strutture, infatti aveva una grave insufficienza respiratoria e anche una recente embolia polmonare, quindi intubarlo e sottoporlo a una ventilazione artificiale come si fa di solito sarebbe stato troppo rischioso. E quindi come lo operi?
E quindi l'equipe del reparto di chirurgia generale diretto da Mario Amorino ha deciso di tentare una strada diversa, operandolo da sveglio con l'ipnosi, tra molte virgolette, o meglio, le virgolette ce le stiamo mettendo noi qui adesso perché il messaggio che è passato è che il paziente è stato operato solo grazie all'ipnosi, senza sedazione alcuna.
Esatto, poi capiremo meglio. Casi del genere colpiscono molto l'opinione pubblica e tra l'altro non è nemmeno la prima volta che alle Molinette succede una cosa di questo tipo. Già alla fine del 2024 lo stesso ospedale era finito sulle prime pagine per aver operato alla tiroide due pazienti anziane, una aveva 75 e l'altra aveva 79 anni, usando proprio un approccio simile. E nell'immaginario collettivo l'ipnosi, come dicevamo all'inizio, evoca subito l'idea di un potere quasi occulto oppure di un trucco da palcoscenico, anche plateale. No? Con le mani davanti alla faccia, il pendolino, eccetera.
Sì, non di certo da sala operatoria, perché quando uno parla di ipnosi e chirurgia l'immagine che viene in mente è quella di un paziente completamente sveglio a cui vengono tagliati via dei pezzi senza nessun tipo di anestesia, semplicemente convincendolo con l'ipnosi che non sta davvero sentendo dolore. Non senti dolore. Allora, la realtà, come potete immaginare, è molto più complessa e lo diciamo subito, l'ipnosi è solo un pezzetto della storia. I pazienti, sia quello di adesso sia quelle che erano state operate un paio di anni fa, hanno tutti ricevuto un'anestesia locale che ha permesso poi ai chirurghi di operare, ma ci arriviamo.
Esatto, ci arriviamo, ma cogliamo l'occasione di questa notizia che era circolata abbastanza sui social qualche settimana fa per dare anche un po' di contesto intorno a tutto questo. E per farlo facciamo un salto indietro fino alla fine del Settecento. Quindi un
I nostri salti.
Esatto, un salto bello grosso. E dicevo, alla fine del Settecento troviamo il medico tedesco Franz Mesmer, che si era inventato la teoria del magnetismo animale. Mesmer sosteneva che le malattie derivassero da un blocco di un fluido fisico universale che si trova nel nostro corpo. E per curare le persone, secondo questa teoria, usava dei magneti e anche organizzava sessioni collettive suggestive che scatenavano nei pazienti delle crisi convulsive ed emotive.
La cosa di Mesmer divenne così grossa che nel 1784 il re di Francia nominò delle commissioni di inchiesta piene di scienziati illustri dell'epoca come Benjamin Franklin e Antoine Lavoisier. Gli scienziati fecero degli esperimenti e conclusero che il fluido di fatto non esisteva. Era tutto frutto dell'immaginazione e anche della suggestionabilità dei soggetti. La storia però della commissione Franklin in particolare è uno degli esempi più lucidi di indagine di un fenomeno apparentemente paranormale. Gli scienziati capirono in fretta che dovevano concentrarsi sugli effetti di questo fantomatico fluido più che indagarne la natura, come magari viene voglia di fare, no? I primi esperimenti li fecero proprio su se stessi, poi man mano utilizzarono dei volontari che trattarono in molti modi diversi fino ad arrivare a impostare uno dei primi esperimenti in cieco della storia della medicina.
Esatto, infatti Franklin e anche i suoi colleghi provarono ad applicare dei trattamenti veri e dei trattamenti fittizi su pazienti che erano stati bendati, chiedendo poi a loro di indicare il punto del corpo sul quale venisse applicata questa fantomatica energia mesmerica. Quando la donna poteva vedere l'operazione, si legge poi nel rapporto che era stato redatto, localizzava le sue sensazioni esattamente nella parte del corpo verso cui era diretta. D'altra parte, quando non vedeva l'operazione, le localizzava a caso in punti molto distanti da quelli oggetto del magnetismo.
Proprio in quegli anni il medico scozzese William Cullen aveva utilizzato per la prima volta il termine placebo, dal latino piacerò, proprio per indicare un trattamento somministrato per compiacere il paziente, ma senza un intento curativo, proprio il classico zuccherino al posto del farmaco. Per la commissione Franklin si trattava proprio di qualcosa del genere, tant'è che avevano concluso che le sensazioni reali o presunte di questa energia mesmerica fossero determinate dall'immaginazione del paziente.
E a slegare l'ipnosi definitivamente dal mito dei magneti, anche di questi misteriosi fluidi, contribuì inizialmente l'abate Faria, che dimostrò come lo stato di trance dipendesse esclusivamente dalla predisposizione della persona e poi dalla suggestione verbale, non da delle forze invisibili che agivano in modi misteriosi. Però la vera svolta scientifica arrivò molto dopo, nel 1843, grazie a un chirurgo scozzese che si chiamava James Braid. E fu proprio lui infatti a coniare il termine poi di ipnotismo, dal greco hypnos, e cioè sonno. E Braid in realtà capì presto che quello indotto dall'ipnosi non era un sonno vero e proprio, lo aveva definito un sonno nervoso, quindi uno stato psicofisiologico basato sulla focalizzazione prolungata dell'attenzione.
Il dibattito scientifico è proseguito. Nella seconda metà dell'Ottocento si sono sviluppate due correnti. Una era quella della scuola della Salpêtrière di Parigi, guidata dal neurologo Jean-Martin Charcot, che di fatto considerava l'ipnosi un fenomeno patologico legato all'isteria. L'altra era portata avanti dalla scuola di Nancy, guidata da Hippolyte Bernheim, che invece spiegava l'ipnosi come un fenomeno del tutto normale basato interamente sulla suggestione verbale, un po' come cercavo di fare io all'inizio con Mignetti.
Allora, facciamola breve. Alla fine, diciamo che in tutto questo excursus possiamo dire che ha avuto ragione la scuola di Nancy. E questa cosa della suggestione verbale che ricorre nelle pratiche di ipnosi è stata trasformata in quella macchietta televisiva che tutti abbiamo in mente, anche grazie a Giucca Scasella. In realtà la ripetizione delle parole era effettivamente uno dei metodi utilizzati in origine con chi si sottoponeva alla seduta, perché serviva a concentrare l'attenzione del paziente su stimoli ripetitivi, un po' come il mantra probabilmente.
Probabilmente sì, si usavano anche degli oggetti come un orologio, no? Magari l'avrete anche visto in qualche film. Ecco, ormai da parecchio tempo quella cosa lì non si fa più, anche se poi l'idea di portare la persona a concentrarsi su determinati pensieri e a ridurre l'attenzione verso l'ambiente circostante è rimasta. Diciamo che è una condizione che può rendere le persone più ricettive e aperte ai suggerimenti che arrivano dalla voce esterna.
Allora, diciamo che per andare sul pratico magari è una cosa un po' terra terra, ma può aiutare a rendere l'idea, è un po' come quando siamo tanto concentrati mentre svolgiamo un compito, per esempio stiamo leggendo un libro che ci sta prendendo molto, oppure stiamo scrivendo qualcosa, che so, una puntata di un podcast e non ci accorgiamo di quello che ci capita intorno, oppure perdiamo il senso del tempo che passa. Oggi Mautino è arrivata in redazione perché stiamo registrando dallo studio, ero così preso a scrivere che non mi sono accorto che era arrivata, forse ero un po' ipnotizzato dal mio articolo.
E io dopo ero così presa a scrivere, a finire di lavorare a questa puntata, che non mi sono resa conto che Megnetti stava aspettando, picchiettando sul suo orologio. Comunque, fino a qui tutto bene, però c'è una domanda che ci immaginiamo vi stiate facendo e che in realtà si sono fatti e si fanno ancora gli scienziati: ma questa cosa qui dell'ipnosi funziona? Allora, la risposta è complicata, anzi possiamo dire che è complicata proprio l'indagine, nel senso che parliamo di fenomeni difficili da misurare con gli standard rigorosi che la scienza richiede.
Esatto, tanto per fare un esempio, è impossibile impostare uno studio in doppio cieco vero e proprio, quelli che si fanno somministrando un trattamento o un placebo senza che né il paziente né l'operatore siano a conoscenza della natura del trattamento stesso. Lo puoi fare con un farmaco, ma con l'ipnosi è materialmente impossibile, perché lo saprai, no?
E quindi, sebbene si tratti di una tecnica che viene usata sia in psicoterapia sia per alcuni tipi di interventi chirurgici, i dati proprio sulla sua efficacia sono molto frammentati e anche poco solidi. Diverse revisioni di studi, insomma, quindi quegli studi di studi di cui vi parliamo spesso, che sono state condotte negli ultimi 2 decenni, hanno mostrato che può servire l'ipnosi in alcuni casi ad alleviare il dolore oppure a ridurre l'ansia nei pazienti, per esempio nei pazienti oncologici, può servire anche a smettere di fumare, a perdere peso, a ridurre l'insonnia, queste cose anche poi difficili, no? Da definire proprio nello specifico.
E alcune ricerche hanno provato a valutare gli effetti in particolari casi, quindi andando molto verticali, in casi di chirurgia per cui l'anestesia totale presenta una serie di rischi e quella locale prevista dalle procedure non è magari sufficiente a mettere il o la paziente del tutto a proprio agio. E i principali benefici che sono associati a questa tecnica in questi casi sono una riduzione sia dell'uso di farmaci sia dei tempi poi di risveglio e di degenza in ospedale, anche perché a volte lo strascico poi è lungo di un'anestesia.
E qui torniamo al caso di Torino. Che cosa è successo davvero in quella sala operatoria? Cioè, come si fa ad asportare un pezzo di colon a un uomo di 76 anni sveglio e senza farlo urlare dal dolore?
Direi con l'anestesia?
Appunto, perché contrariamente ai titoli sensazionalistici, l'ipnosi clinica non rende le persone insensibili al dolore per effetto, no, di un incantesimo, e non cancella neanche magicamente la realtà. Ti stanno tagliando un pezzo. Il successo dell'intervento delle molinette è dovuto a una strategia medica che potremmo definire integrata e anche personalizzata, che i medici hanno definito protocollo AWAKE, quindi da sveglio, che si basa sulla sinergia di 3 elementi ben distinti.
E allora vediamoli. Il primo pilastro, quello fondamentale poi dal punto di vista prettamente fisico, è costituito dai blocchi loco-regionali della parete addominale. Si chiamano in questo modo, ma in parole povere possiamo dire che si tratta di una normalissima anestesia locale che è molto mirata e che interrompe la conduzione degli stimoli dolorosi proprio nella zona in cui i chirurghi devono operare.
Il secondo elemento è la sedazione cosciente, quindi al paziente vengono somministrati dei farmaci, dei sedativi, però a dosi controllate, con l'obiettivo di mantenerlo rilassato, profondamente rilassato, tranquillo, senza però fargli perdere la coscienza del tutto e soprattutto lasciando che la sua respirazione resti del tutto autonoma per tutta la durata dell'operazione. In questo modo si evita l'intubazione e si evita anche la ventilazione artificiale, che in questo caso specifico erano i veri fattori di rischio per il paziente. Poi c'è il terzo pilastro, che è quello effettivo, no? dell'ipnosi clinica, e durante l'intervento l'anestesista, che è anche specialista in ipnosi, ha assistito proprio il paziente portandolo a focalizzare la sua attenzione lontano dalla sala operatoria e trasportandolo virtualmente a passeggiare tra i ricordi e in particolare nelle sue amate campagne pugliesi.
Ed è proprio la combinazione di questi 3 fattori ad avere ridotto drasticamente lo stress mentale del paziente in quel contingente e di riflesso anche permesso poi ai medici di contenere al minimo l'uso dei farmaci sedativi. Evitando l'anestesia generale, il paziente ha evitato anche il successivo passaggio in terapia intensiva, tutte le pratiche legate all'intubazione, che comunque sono belle invasive, e la ripresa post-operatoria è stata definita eccezionale dai medici. Per esempio, la deambulazione e l'alimentazione sono già riprese nelle prime 24 ore dall'intervento, e poi anche tutte le altre funzioni si sono normalizzate già il giorno seguente, quindi in un paio di giorni, e questo ha permesso anche di accelerare poi i tempi di dimissione del paziente. Tra l'altro, Mautino, su queste cose che dice delle amate campagne pugliesi, eccetera, oltre a fare il lavoro di ipnosi proprio dove ti aiutano a immaginare queste cose, si stanno anche sperimentando dei caschetti di realtà virtuale che facciano proprio quella cosa lì, quindi distolgano la tua attenzione molto più visivamente poi di quanto puoi fare solo con l'immaginazione. Insomma, si stanno sperimentando diverse cose legate.
Ti ci vedo che mentre ti operano tu invece viaggi tra Saturno,
esatto.
Giove.
Preferisco non dover essere operato.
La storia raccontata per intero è molto diversa dal semplice operato da sveglio grazie all'ipnosi, no? Che magari appunto abbiamo letto in queste settimane. Quello che sappiamo oggi è che l'ipnosi può essere uno strumento utile, però deve essere ben delimitato, può integrare le altre tecniche, può aiutare in casi particolari come quello appunto del paziente operato a Torino, e però non sostituisce l'anestesia, non sostituisce i farmaci in generale.
Quindi Mautino, tutta questa storia che cosa ci dice? Beh, ci dice che se vuoi riprovare a fare a me gli occhi per convincermi a non parlare più di spazio, caschi male, al massimo puoi mandarmi a fare un viaggio virtuale in Puglia.
Ma
se
sì, ti ci mando, Mignetti.
Ah, ecco. Qualche tempo fa un politico, e non diremo chi era per pietà del soggetto, pubblicò un ispiratissimo messaggio sui social, di quelli retorici, anche con una mezza invettiva dentro, no? E il messaggio si concludeva con una frase che diceva più o meno questa cosa: vuoi che usi un tono più formale? Posso fare una ricerca online e generarti un messaggio più aggiornato.
Aia, anzi... Ai.
Esattamente, il nostro politico si era fatto scrivere il discorso da un sistema di intelligenza artificiale come ChatGPT oppure Gemini, e poi aveva fatto copia e incolla su Facebook e manco aveva controllato.
Vabbè.
E quindi, morale della favola, al fondo del messaggio c'erano quelle frasi che di solito i chatbot usano per indurti a interrogarli ancora, in modo da trascorrerci più tempo sopra, e poi, hai visto mai, magari ti abboni anche alle versioni a pagamento.
Perché quelle non te le mettono, quelle cose al fondo. Allora, abbiamo fatto l'esempio di un politico, ma per un certo periodo succedeva di continuo anche nelle comunicazioni proprio più semplici, come quelle per email, talvolta perfino negli articoli, no, di alcuni giornali. Nel podcast noi non l'abbiamo mai fatto, cioè, sarà che dobbiamo ripeterlo e quindi non ci siamo mai arrivati. È un fenomeno noto che rientra in quello che viene definito AI slop, e che possiamo tradurre dall'inglese come intelligenza artificiale sciatta.
Sì.
Il termine viene usato per indicare contenuti che vengono generati con sistemi di intelligenza artificiale, ma di bassa qualità, spesso privi di un valore reale oppure privi di controllo umano prima di essere pubblicati e condivisi. L'AI slop riguarda ormai quasi tutti i settori. Magari vi è anche capitato di imbattervi proprio nel fenomeno al lavoro, non necessariamente solo sui social. E anche fare ricerca è un lavoro, no? E di conseguenza l'AI slop è ormai presente anche negli studi scientifici. Allora, qui dobbiamo mettere le mani avanti perché abbiamo tanti amici scienziati. Non in tutti gli studi scientifici, però in una parte che non può più essere tanto ignorata, tanto da aver portato a un grande dibattito tra chi fa ricerca e proprio per capire come arginarla.
E proprio questa settimana quelli di Archive, che si scrive ARXIV, però poi si dice Archive ed è l'archivio più usato per la pubblicazione in anteprima di articoli di biologia, fisica, matematica, informatica, finanza e statistica.
Tutto.
Ecco, proprio quei responsabili di questo Archive hanno annunciato che non tollereranno più l'AI slop e che sarà pesantemente sanzionato chi verrà beccato a usare sistemi di intelligenza artificiale senza verificare quello che questi sistemi hanno prodotto. La sanzione sarà l'impossibilità di pubblicare su Archive per un anno e anche di poter tornare a farlo solo a determinate condizioni. E questa decisione, Mautino, ha causato un vero putiferio.
Allora, prima di arrivare alle lamentele, alle critiche proprio per questa scelta da parte della comunità che fa ricerca, facciamo un piccolo ripassino, Mignetti, perché non tutti hanno proprio dimestichezza con il mondo delle pubblicazioni scientifiche, anche se in passato qualcosa avevamo raccontato. Ormai abbiamo raccontato, credo, tutto.
Siamo
come i Simpson.
Comunque, approvo la tua mozione, anche perché repetita, Juvan.
Allora, nel linguaggio di tutti i giorni si usa spesso rivista, pubblicazione scientifica per parlare un po' di tutto. Riviste come Le Scienze oppure Focus non sono riviste scientifiche nel senso stretto del termine, semmai sono riviste di divulgazione scientifica, raccontano in modo più accessibile, spesso per i profani, le novità nella ricerca oppure sul funzionamento delle cose, come insomma facciamo anche noi con questo podcast.
E allora magari adesso vi starete chiedendo: come fanno queste riviste di divulgazione, Mautino, Megnetti e tutti gli altri, a venire a conoscenza delle ultime novità?
Si usano tantissimi canali diversi, ovviamente noi per fare il podcast sentiamo spesso direttamente chi fa ricerca oppure esperti delle cose di quello che insomma vogliamo parlare, però una parte importante proprio per aggiornarsi sulle ultime novità è data dalle riviste scientifiche vere e proprie, quelle propriamente dette, no? Ce le sentite citare spesso, le più famose, rispettate insomma con tutti i pregi e difetti del caso, sono Nature e Science. Però ce ne sono letteralmente migliaia là fuori di riviste serie, di riviste meno serie. Prendiamo in considerazione le prime, cioè quelle serie.
E allora, chi fa ricerca e vuole raccontare che cosa ha fatto o ha scoperto, scrive uno studio e lo propone alla rivista scientifica, che poi attiva una serie di ulteriori controlli con altri esperti competenti, ovviamente in quella materia, e che non hanno avuto a che fare con quello studio, no? Verificano tutte le cose che sono state scritte nel testo, fanno delle correzioni, magari chiedono di rivedere delle parti e talvolta addirittura di ripetere alcuni esperimenti. Tutto questo processo si chiama di peer review e viene tradotto in italiano un po' alla buona, perché la traduzione non è perfettissima, come revisione paritaria. Al termine di tutto questo processo, che può essere davvero bello lungo, l'articolo viene infine pubblicato sulla rivista e serve al resto della comunità scientifica per portare avanti i suoi studi e talvolta anche per smentire quello stesso studio che era stato da poco pubblicato. Poi si litiga anche intorno a questo. Diciamo che Nature e Science e le altre parlano agli esperti, più che altro. Il lavoro di divulgazione e di traduzione di quei lavori in qualcosa di più comprensibile poi ai più, a chi magari non è il settore, spetta a quelli che fanno il mestiere di divulgare le cose, come per esempio Mautino e il sottoscritto.
Come avrete intuito, il sistema è un po' macchinoso, anche novecentesco, per cui da tempo si discute tantissimo di come riformarlo, di come aggiornarlo, proprio per stare aggiornati con i tempi digitali in cui viviamo. Ed è proprio in questo contesto che ormai quasi 35 anni fa è nato Archive, con l'idea di sveltire la diffusione delle ricerche e anche della conoscenza pubblicando questi studi scientifici prima che siano sottoposti alla revisione paritaria. Ormai la maggior parte degli studi passa proprio per questo enorme archivio, che è stato a lungo ospitato dalla Cornell University negli Stati Uniti e che però ora si sta strutturando diversamente per diventare una no profit, in modo da raccogliere più denaro e migliorare la gestione proprio dell'intero sistema. Di Archive si era parlato moltissimo durante la pandemia da coronavirus, proprio perché si producevano tantissimi studi e c'era la necessità di farne circolare proprio i risultati velocemente, in un momento storico in cui insomma la vita delle persone poteva davvero dipendere da quello che veniva pubblicato su quell'archivio. Erano emersi anche dei dubbi, delle critiche sulla velocità con cui si pubblicavano le cose, però come abbiamo visto il sistema è in generale imperfetto, e lo è sia nel caso delle riviste scientifiche peer review sia di questi archivi online. Archive non è l'unico, sebbene sia il più grande.
E adesso che abbiamo visto per sommi capi, abbiamo tagliato un po' alcuni aspetti, comunque come funziona tutto il sistema, torniamo alla notizia da cui eravamo partiti, quella di questa settimana, e andiamo da Thomas Dieterich, che è uno dei coordinatori di Archive. E proprio lui ha annunciato con un post sui social che l'intera organizzazione ha deciso di affrontare il crescente problema dell'AI slop per cercare di arginare la diffusione degli articoli compilati e curati in modo sciatto sfruttando quei sistemi di intelligenza artificiali. Lo citiamo testualmente, ha annunciato questa cosa: se gli strumenti di intelligenza artificiale generativa producono linguaggio inappropriato, contenuti plagiati, contenuti di parte, errori, sviste, riferimenti errati o contenuti fuorvianti, e tale output viene incluso nei lavori scientifici, la responsabilità è degli autori. E fin qua uno dice:
meno male, cioè, dovrebbe essere così.
Dieterich ha fatto anche degli esempi su quelle che ha definito prove incontrovertibili di AI slop, come la presenza di, virgolette, riferimenti frutto di allucinazioni delle AI, commenti dei modelli come: qui c'è un riassunto di 200 parole, vorresti che lo cambiassi in qualche modo? Oppure: i dati in questa tabella sono a solo scopo illustrativo, sostituiscili con i numeri reali del tuo esperimento.
Aiuto.
Chi viene beccato con questi pezzi di testi, quindi che sono testi di lavorazione e di elaborazione da parte delle AI, viene messo al bando da Archive per un anno e, scontata la pena, può tornare a proporre articoli da pubblicare solo se questi sono già stati accettati da una rivista scientifica con una buona reputazione e che applica il sistema della revisione alla pari. Quindi in pratica si ribalta tutto, perché di solito su Archive sono
quelli prima.
In anteprima.
L'annuncio è stato accolto favorevolmente da diverse persone ed è visto come un passo importante per ridurre il rumore di fondo in un archivio che pubblica una quantità enorme di studi. Sotto il post di Dieterich si è però anche scatenato un putiferio, con molti commenti che criticavano proprio la scelta e soprattutto mettevano in dubbio l'utilità di un anno di messa al bando, soprattutto per il rischio di ostacolare alcuni ambiti di ricerca. Diversi hanno proposto che gli studi con evidenti problemi legati all'uso delle AI la loro compilazione siano semplicemente respinti, in modo che gli autori possano sistemare, no, le cose che non vanno, fare ammende e poi riproporre il loro lavoro in un secondo momento. Altri si sono chiesti che senso abbia, dopo l'anno di punizione, che si possano pubblicare solo studi già accettati da riviste peer review, visto che Archive era nato, come dicevi tu, Megnetti, con scopi diversi, no? Di accelerazione della diffusione della conoscenza in molti settori di ricerca. C'è anche chi ha segnalato il rischio che gli autori di uno studio scientifico ne citino un altro, magari un passaggio scritto da un AI che aveva avuto effettivamente un'allucinazione, quindi che si era inventata qualcosa senza però accorgersi del problema, e finendo poi per essere messi al bando loro, quindi diciamo un po' per conto terzi, no? E quindi almeno in questo caso qui, quindi quello del conto terzi, diciamo così, controllare tutte queste cose potrebbe essere difficile, perché come fai a sapere che quel pezzo lì è inventato? In genere ci si fida, no? Tra scienziati ci si fidava.
Esatto, se lavori a tanti studi e in mezzo ci sono quelli fatti con le AI, diventa difficile magari beccarli per te stesso, che non vorresti farci finire delle cose strane nel tuo studio. Tra l'altro, comunque, scartabellando su tutte queste difficoltà e quindi leggendo le decine e decine di commenti a questo annuncio, ho trovato una risposta di Dieterich che mi ha colpito, perché ha rivelato che alla fine l'AI slop sarà combattuto con altri sistemi di intelligenza artificiale. Infatti Dieterich ha detto che vengono applicati degli algoritmi, dei modelli linguistici di grandi dimensioni, che sono quelli che fanno funzionare ChatGPT per intenderci, proprio per identificare i problemi negli articoli che potrebbero portare a questa messa al bando. L'AI va quindi bene per trovare le sviste dell'AI lasciate dagli autori delle ricerche. Capite che sta diventando un bel casino.
Sì, allora adesso, a difesa del povero Dieterich e degli altri di Archive, dobbiamo dire che non hanno detto che non si possono usare l'AI per fare gli studi scientifici, hanno solo detto controllateli.
Eh sì, esatto, questo ricordiamolo, le nuove regole hanno l'obiettivo di responsabilizzare di più gli autori e le autrici sull'utilizzo di questi sistemi di intelligenza artificiale. È una specie di puoi usarli, però prima di proporre il tuo articolo, per favore controlla che cosa ha fatto la tua AI.
Le basi.
Esatto. E messa così appare anche come una scelta di buonsenso, e sarebbe auspicabile che quei controlli ci fossero sempre. Al tempo stesso, il mondo della ricerca sta cambiando profondamente proprio in questi anni e proprio in conseguenza dell'avvento delle AI. In questo tumulto può accadere che qualcosa sfuga anche a chi in buona fede, come dicevamo prima, con il rischio che resti poi tagliato fuori dal mondo delle pubblicazioni per un anno sull'archivio che è più usato e più frequentato. Trovare il giusto equilibrio non è semplice e questo dibattito è solo all'inizio.
Io su questo sono durissima, durissima. Comunque, proprio questa settimana un articolo di commento pubblicato su Nature ha ricordato che l'adozione rapida delle AI nella ricerca sta creando seri rischi per la qualità stessa della ricerca e della formazione di chi deve farla. Da un lato, i sistemi di intelligenza artificiale stanno effettivamente aumentando la produttività. Per esempio, è più facile analizzare una grande quantità di ricerche precedenti, delegando proprio il compito a una AI. Ma tutto questo può avvenire a scapito della solidità scientifica e anche dell'originalità. Diciamo che porta ad aumentare il rumore di fondo.
Eh sì, e Nature, sempre in quel commento, ricorda che alcuni studi hanno mostrato come i lavori realizzati con l'assistenza delle AI tendono a concentrarsi su problemi già noti invece che su nuove idee, senza contare il rischio delle AI slop in generale di cui parlavamo prima. E c'è poi anche un altro rischio, che è quello di una perdita di competenze, perché tante attività che sono effettivamente noiose e ripetitive, come ripulire i dati, studiare la letteratura scientifica su un certo argomento, fare tutte le analisi preliminari, queste sono cose che al tempo stesso portano via tempo, ma sono anche fondamentali per sviluppare l'esperienza e anche una certa capacità di intuizione. Diciamo che eserciti il muscolo. muscolo per fare il mestiere, poi per farsi il mestiere, anzi. E il commento di Nature si conclude ricordando che la scienza non serve solo a produrre più conoscenza possibile, ma anche a formare comunità di persone capaci poi di interpretare il tutto. Per questo propone di adottare delle regole, delle pratiche che siano condivise di controllo, con più trasparenza su quando vengono usate le intelligenze artificiali, e anche poi di introdurre un confronto sui modi più adeguati e, aggiungiamo noi, onesti per utilizzarle negli ambiti scientifici.
A questa visione si contrappone quella di chi in pochi anni ha visto cambiare profondamente, spesso in meglio, il modo di fare ricerca. È vero che studiando direttamente la letteratura scientifica si acquisiscono e si affinano delle competenze, ma in molte occasioni si perde tantissimo tempo e basta, per cui se un AI può accorciare di mesi il lavoro di pulizia dei dati, oppure può offrire dei collegamenti che erano un po' passati inosservati, no? Magari tra un dato e l'altro, beh, ben venga, dicono noi sostenitori più convinti dell'impiego dell'AI nella ricerca. In matematica, per esempio, c'è tutto un filone, no? Di entusiasti dell'AI.
Esatto, trovare il giusto equilibrio non è semplice e non lo sarà ancora per diverso tempo, visto che praticamente ogni mese il contesto in cui ci si muove cambia sensibilmente, con AI che sono sempre più potenti e capaci di fare delle cose. Il punto su cui però sembrano concordare, convergere tutti, è di provare a essere il più trasparenti possibile sull'utilizzo delle intelligenze artificiali. Del resto sono uno strumento, hanno delle grandissime potenzialità, e usarle non è che significhi necessariamente barare, altrimenti non ci saremmo nemmeno messi a usare l'abaco, le calcolatrici e i computer quando furono inventati. Siamo arrivati anche alla fine di questa puntata, Mautino, ma in questa puntata c'è un grande non detto, c'è un assente.
Beh sì, c'è un assente importante, che è l'epidemia di Ebola, di cui si sta parlando molto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è stata proprio allertata a inizio maggio per questa epidemia ad alta mortalità che sta avvenendo nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda. Noi non viviamo su Marte e stiamo seguendo la vicenda. Abbiamo deciso di non parlarvene adesso, un po' perché le cose appunto sono ancora all'inizio, e sapete che a noi piace, insomma, analizzare per bene le cose. E poi avevamo fatto giusto la puntata precedente proprio sull'epidemia da antivirus, e quindi non volevamo appesantire troppo con le epidemie i nostri racconti, però continuiamo a monitorare e vi terremo aggiornati.
Vi terremo aggiornate e aggiornati. Ovviamente le notizie ultime le potrete trovare sul post che sta comunque seguendo questa storia, anche perché ci sono elementi particolari, un ceppo virale diverso da quello che di solito si manifestava, quindi si stanno cercando di capire ancora diverse cose. A proposito di capire, speriamo di esserci fatti capire anche in questa puntata, ma se avete dubbi, curiosità o suggerimenti ci potete scrivere come sempre alla nostra email, che è ciuolunascienza@post.it.
Se volete regalare la puntata a qualcuno che vi ha parlato di quella storia dell'ipnosi alle Molinette di Torino, lo potete fare schiacciando sul tastino apposito a forma di regalino.
E allora abbiamo detto veramente tutto e ci sentiamo venerdì prossimo.
Ciao!